Alle 10.15, Radio 3 Mondo, l'uso di sostanze stupefacenti fra giovani e addirittura adolescenti. Quanto diffuso questo uso cercheremo di vederlo e di capirlo e di metterlo in rilievo, la pericolosità o meno delle cosiddette droghe leggere, le misure allo studio, alcune proposte le abbiamo sentite, se ne è discusso molto, il grado di efficacia di queste misure, anche di questo credo varrà la pena discutere, e poi come risponde, come è investita la famiglia da tutto questo e come sta rispondendo la scuola e come si dispone a rispondere anche la scuola, perché la scuola è una struttura così, come dire, in prima linea. E poi come ne resta coinvolta la famiglia, i padri, le madri, i figli, i giovani, i meno giovani, che vorremmo davvero sentire. Ricordo il nostro numero di telefono 800 050 333 per tutti questi soggetti, per tutti questi problemi anche, ovviamente, questi interrogativi. Intanto salutiamo Claudio Risè, che è uno psicoterapeuta, credo assai noto, c'è un suo libro. Buongiorno Risè. Ecco, c'è un libro di Risè uscito, credo da poche settimane, dall'editrice San Paolo, che sta facendo discutere. Questo libro ha già un titolo che richiama l'attenzione, perché il titolo è Cannabis, come perdere la testa e a volte la vita. Allora Risè, si può perdere la vita?
Purtroppo sì, è ormai un'evidenza acclarata da una serie di studi che in Italia, per la verità, non erano noti se non negli ambienti scientifici e che io ho voluto raccogliere e documentare con una certa precisione.
Ecco, è caduta la linea di Risè, ci stava appunto appena raccontando di questa sua indagine, di queste indagini sociologiche e sanitarie nuove appena conosciute in Italia, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto però possiamo sentire Salvatore Anatoli, che è un filosofo assai noto, con una forte attenzione anche al problema della salute e con una forte attenzione alla cornice sociale in cui tutti questi problemi in qualche modo nascono e si sviluppano. E di Salvatore Anatoli voglio ricordare un libro di qualche tempo fa, ma è diventato nel tempo una sorta di classico, che è L'esperienza del dolore. Buongiorno Anatoli.
Buongiorno.
Ecco, che cosa possiamo dire? Intanto poi torneremo a sentire Risè, poi abbiamo altri punti di osservazione, di valutazione. Che cosa possiamo dire della società in cui tutto questo sta accadendo? Ecco, se lei ne dovesse ricostruire proprio le linee, farci capire le linee di fondo.
Ma direi che il quadro generale in cui si configurano, diciamo, questi comportamenti, l'uso di queste droghe, è una società che tende in generale all'eccesso, e l'eccesso può essere concepito in vari modi, ci può essere l'eccesso inteso proprio come ricerca dell'oltre, ecco, dell'eccitazione, dell'uscita fuori dall'ordinarietà della vita, dall'andatura prosaica del mondo, e quindi bisogna legare insieme come due interfacce l'eccesso e la noia. Ecco, l'elemento della noia produce questo sforzo, questo tentativo di evasione, ecco, la dimensione dell'evadere, di cercare lo stato d'eccezione, il momento culminante, la fuga. Ecco, la incapacità di essere operativi nel tempo, di essere adeguati ai momenti. Ecco, c'è tutta una filosofia attimale, no? Non momento per momento con la saggezza e la sapienza della vita, ma momenti tutti d'eccezione e quindi fondamentalmente con un tempo interrotto, con una discontinuità. Questo cosa vuol dire il tempo interrotto? La mancanza di responsabilità, perché soltanto se si ha la nozione di tempo, di futuro, di impresa, si diventa responsabili di qualcosa. Se il tempo è sempre frantumato in attimi, sono sempre attimi di fuga e evidentemente poi successivamente di crolli.
Ecco, lei ha dedicato molta attenzione in anni passati, ma insomma credo tuttora, al tema della felicità, ha dedicato qualche libro.
Certo.
Ecco, fra la felicità che lei ha indagato per lo più, diciamo, nelle pieghe della sapienza classica e la felicità, immagino, ricercata qui, che differenza netta metterebbe?
Ecco, una differenza di fondo profondo proprio nella esperienza del tempo come attimo, e poi invece farò un ragionamento un po' più articolato sulla felicità come dimensione di fondo dell'esistenza. Ma evidentemente la felicità si dice da secoli e secoli, lo dice la parola, è fatta di attimi, è un accadere, epnes, no? Addirittura eutiche per i greci, no? L'occasione buona.
Senta Anatolio, ma la convince così anche, come dire, l'onda montante di questo allarme, queste misure anche così un po' raffazzonate, se posso dire, se non appare eccessivo il kit antidroga, che pare poi insomma non facile da usare, oppure le telecamere, oppure questa sorta di tema della sorveglianza in qualche modo, le pare adeguato?
Non basta, potrei ragionare in termini di opportunità occasionale, perché tutti gli strumenti possono anche servire, ma non come strategia di fondo. La strategia di fondo deve fondamentalmente appunto mutare il tipo di rapporto dei giovani con la vita, e quindi torno al punto, la dimensione dell'uscita fuori, della scalata, del sentimento di espansione, sono cose che devono essere prodotte fondamentalmente da una curiosità nei confronti del mondo. Ecco, una delle cose terribili della droga è l'artificialità della felicità, mentre la caratteristica fondamentale ed è importante per i giovani è che la felicità è stato di grazia, è momento, ma deve essere occasionato da un incontro con l'altro, da una curiosità nei confronti del mondo. Questa dimensione facilitante della felicità è sostanzialmente non è solo una dimensione facilitante, ma è una dimensione di errore, perché la dimensione dello stato di grazia che dà la felicità nasce dalla curiosità nei confronti
del mondo. Va bene, chiarissimo.
Allora,
prego.
Evidentemente, torno al discorso di prima, una dimensione di controllo non toglie le radici, bisogna togliere la noia, che è l'elemento fondamentale dei ragazzi che passano giornate nei bar, che girano, come riempiono la vita questi se non incontrano momenti eccitanti nell'esistenza?
Fermiamoci qui per il momento, chiamiamo in causa un altro medico, poi risentiremo Claudio Risè, non so se è tornato con noi. Risè? C'è ancora qua? C'è ancora qualche difficoltà. Allora, Giovanni Martinotti è psichiatra e si occupa di tossicodipendenza presso il Policlinico Gemelli di Roma. Dottor Martinotti, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ci sono dei numeri chiari riguardo al problema che stiamo indicando? Ce li può? Lei ha fatto, credo, con il suo gruppo, col gruppo con cui lavoro, una ricerca a questo riguardo?
Sì, beh, nello specifico abbiamo diversi dati. Intanto la prima considerazione. Io sono psichiatra, tratto pazienti psichiatrici, schizofrenici, con attacchi di panico, disturbi dell'umore, eccetera, e questo lo sappiamo per certo, chi utilizza cannabinoidi e ha in comorbilità un disturbo di tipo psichiatrico, ecco che la sintomatologia psichiatrica va a peggiorare in modo drastico, questo è un dato di fatto, ma in qualche modo ce l'aspettiamo e non c'è bisogno di fare studi perché è un dato evidente, e questa è la prima cosa. Ma andiamo al punto un po' più interessante, che succede nel soggetto, fra virgolette, normale? Ecco, più che uno studio nostro, io vorrei citare i dati, perché noi abbiamo fatto studi, sì, interessanti, ma con casistiche limitate. Vorrei citare i dati di uno studio fatto in Svezia. È uno studio di qualche anno fa, però è molto interessante. Vorrei spiegarvelo se ho il tempo a disposizione, perché può essere un qualcosa di sicuramente utile. Questo è uno studio fatto su 50.000 soggetti svedesi.
Di quando è la ricerca?
È di 7 anni fa, se non sbaglio, è del 2000.
Sì.
Questo studio è interessante perché sono stati pubblicati nel 2000 i dati, ma valuta 50.000 soggetti che hanno fatto la visita militare, quindi per di leva, in Svezia.
Quindi ventenni, grosso modo.
Sì, 18 anni, perché ecco, si fa 18 anni nello specifico, sì, in Svezia. E diciamo, sono stati valutati, sono stati fatti tutti i vari prelievi, l'esame delle urine specifiche per valutare il consumo di cannabinoidi. Quindi in un tot di questi pazienti, una certa percentuale si è visto, come spesso capita, che c'è una concentrazione di cannabinoidi. Poi che è successo? Che questi stessi soggetti sono stati valutati a distanza di 10 anni. Quindi ovviamente sono stati raccolti i contatti specifici, a distanza di 10 anni si è visto che è successo a queste persone, a quelli che assumevano, a quelli che non assumevano, cosa è cambiato. Ecco, si è visto, il dato interessante è questo, che chi all'epoca aveva nelle urine un tasso di cannabinoidi a distanza di 10 anni ha avuto un rischio maggiore di 3 volte di sviluppare schizofrenia. che non è pochissimo, cioè tre volte non è un rischio enorme, però è un rischio non da poco. Se poi andiamo a sommare, oltre al rischio della schizofrenia, il rischio di altre patologie psichiatriche, arriviamo al 6%, 6-7 volte, ecco, rispetto al soggetto normale. Quindi vuol dire che se io a quel tempo assumevo il cannabinoide, avevo questa possibilità maggiore di sviluppare schizofrenia. Questo è uno studio serio, perché i numeri sono grandissimi, 50.000 soggetti valutati a 10 anni, quindi uno studio prospettico nel tempo molto interessante, che è stato anche replicato da vari altri studi con casistiche meno ampie, che hanno grosso modo confermato il dato, ma ci fa sicuramente riflettere, ecco. Quindi non soltanto, come dicevo nel punto precedente, lo schizofrenico o il paziente con attacchi di panico che se va a assumere cannabinoidi sta peggio, ma anche il soggetto normale che può avere una maggiore suscettibilità allo sviluppo della patologia psichiatrica.
Quindi ecco, da 3 a 6 volte, lei diceva, riguardo almeno allo studio di cui ha riportato i dati.
Sì, questo studio. Anche nei nostri dati abbiamo risultati simili, ovviamente abbiamo casistiche meno ampie, perché ovviamente in Italia abbiamo i nostri mezzi, ma che sono sicuramente ridotti rispetto a certi tipi di multinazionali. Comunque, ecco, e vanno tutti nella stessa direzione. Questo, ecco, non vuol dire che chiunque assume cannabinoidi diventa schizofrenico, tutt'altro. Però un rischio pari a 3, e questo lo dobbiamo considerare. Io penso che il dovere nostro, scientifico, di noi psichiatri, almeno fare informazione su questo. Poi ognuno lascia le scelte che ritiene più opportuno, però dobbiamo fare informazione. Io penso che se un ragazzo, diciamo, che ha 3 volte la possibilità di sviluppare schizofrenia maggiore rispetto al ragazzo che gli sta vicino, che non assume cannabinoidi, io penso che forse un po' di più ci rifletterebbe.
Grazie molte. Adesso torniamo a sentire Claudio Risè, che avevamo perso per strada. Ecco, noi Risè, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, abbiamo appena
la linea.
Sì.
Sono completamente d'accordo, interessato a quello che ha appena detto il professore. Vorrei, non so se ne avete già parlato, ricordare che oltre a questi dati che mi paiono ricavati da giovani in età appunto di servizio militare, quindi
diciottenni, diceva Martinotti,
sono stati raccolti nel mondo e sono quelli più preoccupanti, sui quali si sviluppano sempre di più ricerche appunto in tutto il mondo, di cui parlo nel mio libro, con grandissimi, ormai su grandi numeri molto notevoli, importanti, su chi incomincia a assumere la cannabis prima dei 15 anni. E allora lì i dati manifestazione poi negli anni successivi di situazioni, sviluppi psicotici o schizofrenia sono veramente molto più elevati. E questa è la ragione per la quale, una delle ragioni per la quale tutti gli stati occidentali, tranne l'Italia, hanno poi lanciato negli ultimi anni, negli ultimi 4-5 anni, delle grosse campagne corali, appunto anche mediatiche, televisive, autostradali, educative, contro la cannabis, perché il rischio è di bruciare la nostra gioventù, proprio perché sempre più spesso, tra l'altro, la cannabis viene assunta appunto.
Senta Risè, un capitolo del suo libro,
sì.
Lei lo dedica a una sorta di fotografia del consumo in Italia.
Sì.
Ecco, se lei dovesse riprodurre a nostro uso e consumo, diciamo, le linee di questa, il profilo, diciamo, di questa fotografia, che cosa le verrebbe da dire?
Vorrei fermarmi.
Per esempio, quanto è diffuso l'uso appunto negli adolescenti, nei ragazzi attorno ai 15 anni?
Soprattutto questo che mi sta a cuore, perché poi al limite, come diceva il professore prima, insomma, ognuno faccia le sue scelte tra gli adulti. Però quello che veramente mi preoccupa è questa massa di adolescenti, perché ormai siamo a circa il 30%, quindi tra la popolazione scolastica. Che
il 30%?
Il 30%.
Che assume?
Che assume cannabis abitualmente, piuttosto abitualmente. Quindi è una percentuale elevata, soprattutto perché all'interno di questo 30% si aumenta sempre di più l'età della prima e successive assunzioni, e quindi aumenta direttamente quel rischio di sviluppo di psicosi e schizofrenia di cui si parlava prima e che è assolutamente accertato.
Allora, gli interrogativi o le osservazioni del nostro pubblico. Marco ci chiama da?
Io chiamo da Lecce.
Buongiorno.
Sono un ragazzo di, buongiorno, sono un ragazzo di 30 anni, ho appena avuto una figlia, quindi sono proprio in quel passaggio, diciamo, adolescenziale, se lo vogliamo definire, alla, a quello di genitore. E volevo appunto...
Beh, insomma, da adolescente a 30 anni...
No, diciamo, se vogliamo vedere...
Un passaggio che vediamo...
Come,
vediamo profitto... Prego, no, prego, prego.
Ok, nel passaggio appunto dalla visione, cioè... di ragazzo a da visione di ragazzo a quella di futuro genitore,
di padre.
E io devo dire che sulla situazione imperante, diciamo, dell'attuale, indubbiamente c'è uno stato d'allerta, tanti ragazzi che iniziano a assumere droghe in maniera impressionante. Però mi volevo un attimo soffermare sul... mi scuso, sono per strada, sono al cellulare, ma ci tenevo
sì.
Sulla situazione, sulla soluzione che si sta tentando di... su una delle ipotetiche soluzioni che si sta tentando di adottare a Milano. Ma io non...
A quale fa riferimento? Al kit della droga?
Esattamente.
Sì.
Cioè, io credo che... indubbiamente in qualche famiglia magari qualche potrà portare delle soluzioni perché ci sta uno stato di veramente di allerta, ma pensiamo a quei genitori che magari sono un attimino più apprensivi, in che stato morale mettono i propri figli, cioè di controllo, di sfiducia, cioè di sentire una sfiducia da parte dei propri genitori. Secondo me non è quindi una soluzione ottimale, anche perché tutti siamo stati appunto ragazzi e penso che non ci faceva piacere se nostra madre o nostro padre stava lì con gli occhi puntati su di noi a vedere tutto quello che facevamo, specie se ci comportavamo in una maniera adeguata.
Quanti anni ha sua figlia, Marco?
A mesi, non ha anni,
però
prospettandomi nel futuro, insomma, non credo che le darei una fiducia anche verso se stessa, se stessi lì a controllarla giorno per giorno in quello che fa, indubbiamente se ci sta.
Certo, e probabilmente si ricorre al controllo quando le strutture familiari, come è quasi inevitabile oggi, le relazioni familiari cominciano un pochino a sbagliarsi, allora forse non resta altro che il controllo.
Le parole. Va adottata una...
La sua perplessità è più che giustificata. Risè, che cosa ne pensa sulle osservazioni di Marco?
Io trovo interessante, intanto noi che il Comune di Milano abbia mandato un kit, ma ha mandato una lettera ai genitori di una zona dicendo che possono presentarsi in una farmacia e comprare questo kit, quindi
sì.
C'è comunque diciamo la mediazione di una lettera su cui riflettere. E poi
mi scusi Risè, il kit è poi un sistema di test
per cui
per sapere se c'è stato consumo o meno, insomma.
Sì, dalle urine si ricava se o no è stata consumata questa sostanza. Ma io vorrei dire che qui non si tratta tanto di fiducia nei figli, come è stato anche, mi sembra opportunamente, detto in uno slogan che ha accompagnato questa iniziativa. Io mi fido di mio figlio, ma non mi fido della droga. Allora, noi dobbiamo renderci conto che cosa c'è dietro questa storia della cannabis e cosa c'è sempre di più. Cioè, questa sostanza viene smerciata dalla più grande multinazionale del mondo, che è quella che traffica appunto in droga, che ha gli utili maggiori, le maggiori risorse finanziarie, che è in grado di comprarsi chi vuole, di intervenire molto pesantemente nella vita pubblica e anche nell'ispirare certi silenzi e certe carenze di informazioni. Allora, la cannabis è la droga più consumata nel mondo ed è la grande autostrada da cui si parte per entrare poi nelle altre droghe.
Ecco, un attimo solo.
Siamo percentuali di oltre l'80%.
Un attimo solo, Risè, volevo sentire anche Martinotti a questo riguardo.
Sì.
È d'accordo Martinotti?
No, sono d'accordo, sì. sicuramente, ecco, il kit può essere un'iniziativa, però l'ipercontrollo
è vero che secondo Martinotti, secondo la sua valutazione, secondo la sua esperienza, la sua osservazione credo quotidiana, la cannabis è il punto di passaggio verso l'uso di droghe più pesanti?
Beh, questa è la teoria del cancello, cioè se apriamo la prima porta poi si inizia a entrare in un meccanismo che ci porta ad aprire anche le altre. È un'ipotesi, sicuramente parte anche da prima, diciamo, parte anche dall'uso in età estremamente giovanili di fumo di tabacco e di alcol, e poi piano piano in genere si pensa che quello sia la prima porta, che poi il cannabinoide porti poi a, diciamo, allo sviluppo del resto delle dipendenze.
Perché non c'è?
Questa teoria capita, sicuramente c'è il poliabuso è molto frequente. Però,
un attimo, sì. Prego. Ma sentiamo Risè che cosa replica?
No, volevo dire che non è tanto un'ipotesi quanto delle statistiche, quanto una realtà testimoniata da statistiche. Quelli che assumono cocaina e eroina vengono in percentuali elevatissime, io non mi ricordo, ma sono circa l'80% da un precedente consumo di cannabis, quindi devo dire che poi anche qui le neuroscienze hanno aggiunto delle riflessioni su questo, perché studiando cosa fa la cannabis nel cervello umano e nel corpo umano si vede che attiva dei recettori che poi portano all'autosoddisfazione attraverso l'uso degli oppiacei più forti, quindi queste cose vanno messe insieme e purtroppo registrate per quello che sono. Cioè
Martinotti, che cosa ne pensa?
Sì, no, sicuramente c'è un concetto di carriera tossicomanica. Generalmente quando io vedo il paziente a 30 anni che viene con un abuso magari molto grave di alcol e oppiacei, ad esempio, se io vado a fare una corretta anamnesi tossicologica scopro che magari ha iniziato a assumere alcolici all'età di 9 anni quando stava a casa e poi ha iniziato a assumere a 12 anni cannabinoidi e poi giù di lì. Questa in genere è la carriera tossicomanica, insomma.
Ecco, ma non sarà perché permane quel fondo problematico che ha indotto un ragazzo di 9-10 anni ad assumere?
Ah, certo. Il contesto familiare c'ha le sue. Se andiamo poi nello specifico a guardare la storia familiare, c'è sempre una questione o sociale o di un ambiente, spesso e volentieri. Quando abbiamo la sommatoria di più fattori, una predisposizione biologica aggiunta a un ambiente familiare sfavorevole e una situazione sociale difficile, ecco che mettiamo le tre componenti della ricetta per far diventare un soggetto dipendente.
Ma allora non si tratta di spostare un po' il livello della nostra attenzione? Che cosa dice lei?
Ma se sicuramente il problema
è mettere a fuoco diversamente il contesto che stiamo cercando di mettere in evidenza, insomma. Forse il problema non è tanto la cannabis quanto quel fondo problematico a cui la cannabis sembra essere una risposta.
Ma
possiamo dire così?
Sicuramente è un fattore importante il fondo sociale in cui si sviluppa l'abuso dei cannabinoidi, però se noi non avessimo a disposizione dei cannabinoidi siamo certo che il problema non si vorrebbe. Ad esempio, se noi andiamo a vedere i problemi di alcol nel mondo musulmano non esistono, perché l'alcol è proibito, quindi cioè, se non ci fosse la disponibilità della sostanza di certo il problema sarebbe risolto. Poi certo il fattore sociale, il fattore familiare ha la sua importanza determinante, è sempre una concausa di più fattori.
Ecco, però perché per esempio appunto il problema dell'alcol, che ha un'incidenza molto, molto elevata anche nei giovani, perché leggevo statistiche dell'Unione Europea per cui insomma l'alcol non è assolutamente irrilevante rispetto alla cannabis o altre sostanze stupefacenti, ecco perché gli si dedica meno attenzione secondo lei?
A parte le ovvie ragioni di tipo di monopoli di Stato, che ovviamente tutti sappiamo, ma sicuramente fa meno notizia, perché è un qualcosa che c'è l'uso sociale, che per il cannabinoide per esempio non esiste, ecco, l'uso sociale dell'alcol è sicuramente un qualcosa che da certi punti di vista è anche benefico per alcune sostanze presenti ad esempio nel vino rosso. Il problema qual è? Che anche là c'è chi dipende, chi ha una predisposizione biologica e quindi può diventare dipendente.
Risè, che cosa pensa di tutto questo?
Io penso che la cannabis ha un suo specifico effetto, per cui partendo da situazioni sociali sfavorite, da motivazioni psicologiche che portano a questa iniziazione, noi non dobbiamo dimenticare che chi la usa, soprattutto oggi con questi livelli di principio attivo aumentato, vede diminuire una serie di capacità cognitive, di capacità volitive, tutte le funzioni volitive sono intaccate, anche le capacità di controllo delle proprie pulsioni e delle proprie spinte, e quindi in qualche modo la situazione di partenza viene fortemente aggravata. Allora, il mio punto è che queste cose in Italia non si sanno. Allora, prima di mettere a fuoco tutto il resto, come mai, cosa c'è dietro, perché i ragazzi, quali sono i disagi sociali, eccetera, bisogna, come si è fatto nei paesi più seri, scusate, dire che cosa fa questa sostanza, che è una cosa che appunto gli scienziati hanno accertato, gli scienziati, i terapeuti dell'esperienza di noi, con grande precisione e che sono ormai indiscutibili. Allora, incominciamo a dire queste cose, che i media e la stampa italiana, le radio, le televisioni, fino a pochi mesi fa non hanno mai detto. Poi, quando tutti i ragazzi e le famiglie sapranno che cosa fa questa sostanza, discutiamo pure di tutto, del contesto precedente, delle differenze con l'alcol, ma intanto facciamo sapere che cosa fa.
Non si può fare insieme?
È molto, perché tant'è vero che non è stato fatto né l'uno né l'altro. Da qualche parte bisogna cominciare. La sostanza più assunta è questa e non è l'altra.
Certo, quindi gli va dedicata attenzione. Certo. Natoli, abbiamo un paio di minuti prima della fine della nostra prima parte. Possiamo tirare un po' le fila. Ovviamente la sua osservazione più a distanza, inevitabilmente, l'osservazione di un filosofo. Che cosa le viene da dire dopo aver sentito questo scambio, credo interessante, fra lo psicoterapeuta Risè e lo psichiatra Martinotti?
Intanto c'è una cosa che io condivido, cioè che le droghe sono dannose, bisogna dirlo e farlo sapere. E quindi sono d'accordo con i medici, con i psichiatri, che dicono che bisogna fare una campagna e dire che in effetti la droga fa male. Fa male e crea una tendenza che può sviluppare carriera in questo senso e quindi essere assolutamente pericolosa. Ecco, la notazione che io faccio in questo momento, poi si può sviluppare il tipo di ragionamento, è che di per sé una campagna di informazione di questo genere che dice fa male non è un elemento che impedisce, soprattutto ad adolescenti che vengono spesse volte adescati, di consumare la droga. Cioè la dimensione della iniziazione non può essere frenata dalla paura ti fa male. E questo perché? Rispondo in un modo molto classico. Aristotele diceva che in ciò che riguarda il piacere, nelle cose che danno piacere, si tende a sbagliare inevitabilmente per eccesso e non per difetto. Perché? Perché dando soddisfazione la morte la si incontra alla fine. Laddove tu hai il sentimento della paura ti ritrai, ma dove hai la percezione di piacere entri in una dimensione continua di adattamento e la morte arriva alla fine. Allora, da questo punto di vista, la sola informazione non basta. Ci vuole una altra destinazione di sé, cioè sviluppare altre capacità per cui la droga non diventa più quell'elemento suppletivo e surrogatorio che molte volte capita. Per i ragazzini e per i giovani invece lì il problema davvero è di controllo sociale, perché è l'età dell'iniziazione e ci può essere tutto un mercato clandestino che si ritira dentro, e quindi in questo caso il problema, oltre che essere pedagogico, è anche politico e di repressione per quelli che catturano e avviano questi ragazzi su questi sentieri.
Efficacissimo, Natoli. Su quelle cose che ha detto ovviamente dobbiamo convocare, ma lo faremo all'inizio della seconda parte, gli altri nostri ospiti, sono importanti. La sola informazione, diceva Natoli, non basta, perché evidentemente la ricerca della felicità o comunque la paura non impedisce la diffusione delle sostanze stupefacenti. E su questo ne dovremo parlare. 800 050 333, vi aspettiamo.
Thank you. Radio 3 Mondo.
10:51, la seconda parte di Radio 3 Mondo, una buona giornata da Maurizio Ciampa. Allora, ricordo ai nostri ascoltatori i confini del nostro tema, che sono peraltro abbastanza ampi, cioè l'uso diffuso di sostanze stupefacenti fra giovani e giovanissimi, perché di questo si è parlato, e l'allarme che è andato in queste settimane, è andato aumentando anche in relazione a eventi abbastanza drammatici. In Italia, diceva Claudio Risè, se ne parla ancora poco. D'altra parte, diceva Salvatore Notoli, mi riferisco ai nostri ospiti della prima parte, che saranno con noi anche in questa seconda parte, l'informazione non è sufficiente, occorre immaginare, ripensare un intervento che insomma tocchi livelli più sostanziali. Allora, che cosa ne pensano i nostri ascoltatori? 800 050 333. Il Tremondo alle 10:56, Gabriele ci chiama da?
Da Fano, buongiorno.
Buongiorno a lei Gabriele, sua osservazione.
Sì, due osservazioni, cercherò di essere molto rapido. La prima è questi controlli, secondo me, stanno a dimostrare un fallimento completo da parte sia dei genitori che da parte degli educatori dei giovani, perché se si arrivano a questi estremi, significa che non c'è più dialogo, non c'è più fiducia, quindi è comunque una forma di fallimento. L'altra considerazione è riguardo a uno dei primi interventi che ho ascoltato sulla felicità, e anche qui mi sembra che il nostro modello di filosofico, ideologico, è completamente sbagliato, perché io sono d'accordo col professore che diceva prima che la felicità non è assolutamente uno stato, né può essere uno stato perenne della vita. Un uomo nel pieno della sua coscienza di quello che è la vita sa che nella vita c'è tutto, c'è il dolore e c'è la felicità, e la felicità è uno di quei momenti che hanno bisogno del dolore, perché la felicità o delle difficoltà, diciamo così, la felicità è secondo me Nietzsche l'ha espressa molto bene come concetto, è quando uno vince una resistenza. Nel momento stesso che uno supera delle difficoltà, ha quello stato di felicità e di gioia che è una felicità cosciente. Oggi sembra che nel nostro mondo invece la felicità dovrebbe essere uno stato perenne, di perenne beatitudine, deresponsabilizzante, di sballo, e questo modo di ragionare secondo me avvicina i giovani alla droga, purtroppo, perché non hanno in sé, non hanno ricevuto degli esempi e delle educazioni per dire che cos'è la felicità e per dire che cos'è la vita in genere. Noi non siamo nati per essere felici, come dicono alcune costituzioni, noi siamo nati per vivere, e nella vita c'è tutto.
Grazie,
quindi
Gabriele.
Non bisogna avere paura di quello che è la vita.
Grazie, grazie. Prego. Adesso vedremo come dare sviluppo a questi interrogativi importanti che ci ha portato appunto Gabriele. Daniele, quale osservazione voleva fare? Buongiorno a lei, da dove chiama?
Buongiorno a tutti. Io volevo dire che il problema non sta nel fatto di sapere che la droga fa male,
sì.
Lo sanno tutti, il problema sta nel fatto di sapere quanto fa male, è qui che dobbiamo informare. Io ho collaborato per 2 anni con un sito che si occupava di queste cose, e il problema sta nel fatto che non essendo una cosa legale non ci sono controlli, si rischierebbe di meno la vita legalizzando, perché ci sarebbero più controlli.
Chiaro.
Il problema dell'informazione sta nel dire quanto fa male, no?
Sì, forse qualcosa è stato detto nello specifico di questa puntata,
sì,
però
sì,
insomma è giusto richiedere un ulteriore approfondimento. Grazie molto a Daniele, vediamo un altro ascoltatore, poi sentiremo ovviamente i nostri ospiti. Roberto, mi pare, vero? Buongiorno Roberto.
Sì. Buongiorno.
Chiama da?
Da Padova.
Sì.
Ecco, io volevo chiedere questo. C'è una differenza nella sostanza marijuana che viene assunta oggi da quella che era in circolazione, per esempio, negli anni 70? Perché mi pare che, se ricordo bene, all'epoca le obiezioni all'uso delle droghe cosiddette leggere era più che altro basato su motivazioni morali, non tanto su motivazioni scientifiche. E quindi
è una giusta domanda questa.
Anche la sono stati fatti studi se c'è una differenza.
Mi pare che Risé, peraltro, nel suo libro prenda in considerazione anche questo problema. C'era altro, Roberto, che lei incuriosito. Prego, prego.
Vorrei chiedere anche. Ho sentito prima che un suo ospite diceva che, se ho capito bene, l'80% delle persone che passano a droghe più pericolose, più pesanti, provengono da esperienze con la marijuana. Mi interesserebbe sapere anche il dato di quante persone, che percentuali di persone che usano marijuana passano poi all'uso di droghe pesanti. Cioè, penso che sarebbe più completa avendo anche questo dato.
Sono interrogativi più che legittimi. Vedremo come dare risposta a questi interrogativi. Intanto la ringrazio, volevo sentire una prima risposta forse da Anatoli, perché appunto Gabriele chiamava in causa la felicità, dava una sua lettura, diceva oggi si cerca la felicità come una sorta di stato stabile, di stato perenne, esemplificato nella forma dello sballo. Anatoli, che cosa possiamo aggiungere a quello che diceva Gabriele?
Ma io partirei da una considerazione che è stata fatta, cioè dire che la felicità qualcosa che ha a che fare col superamento di una sfida. Ecco, questo è un aspetto molto vero della felicità, perché per esempio già nella grande tradizione antica, ma Leopardi, Nietzsche, la felicità non sta nella sazietà, ma nella gloria della vittoria, quindi la capacità di scoprire, di sfidare, e quando addirittura loro arrivavano alla dimensione, secondo me, paradossale, però indicativa di questo discorso, che perfino il dolore può essere uno stimolante della vita. Ecco, il discorso fondamentale è che la felicità è certamente la propria espansione, ma è la propria espansione nella conquista dell'adeguazione ad ogni momento della vita, cercando in ogni momento della vita la capacità della riuscita. E quindi fondamentalmente quando gli antichi dicevano che la felicità sta nella virtù, dicevano questo. Perché la virtù non era il conformarsi a regole, la virtù era arete, ars, quindi la capacità di inventarsi la vita. Ecco perché allora la felicità sta nella scoperta, nell'invenzione, nel rapporto costantemente curioso con il mondo, ed è tutto quello che la droga toglie, perché impigrisce, impoverisce, come diceva Risé, abbatte le capacità, e quindi fondamentalmente crea subordinazione, passività, soggezione, infelicità profonda, malattia. Allora, indipendentemente dal fatto che le droghe siano leggeri o pesanti, su cui si può discutere, indipendentemente dal dato oggettivo del loro danno, è la cultura della droga che è sbagliata. Però la cultura della droga come tale è il sentimento della dipendenza che uccide la creatività e l'invenzione, che è la felicità. Non a caso la parola felicità, questo non si dimentica, ha questa radice indoeuropea fe, che si lega a fecunditas, ferax, felo, all'atto, una variante fonetica, fidius, sono generato, femina, colei che genera, la felicità è questa capacità di generatività, che se c'è una cosa che la droga toglie è proprio questo.
Chiarissimo, anche in queste catene etimologiche che possono andare all'infinito. Allora, credo che l'interrogativo di Gabriele sia stato più che soddisfatto, io spero. Restano però gli interrogativi di Daniele, quanto fa male, Roberto, che differenza c'è fra la marijuana di qualche tempo fa e quella di oggi, e poi una richiesta di chiarimento sulle percentuali. Che cosa possiamo dire, dottor Martinotti?
E Claudio, allora, poi? Intanto alcuni spunti interessanti. La droga, il cannabinoide di oggi è completamente diversa. Oggi c'è la skunk, così si chiama, SKUNK, che è una concentrazione di cannabinoidi 10 volte maggiore rispetto a quella di 4-5 anni fa. È nata prima in Inghilterra, adesso soprattutto c'è da noi, nel mercato c'è la skunk, quindi è molto più concentrata. Quindi gli effetti di 10-20 anni fa sono molto diversi dagli effetti di oggi. Questa è la prima cosa. Allora, sugli effetti, ho sentito prima parlare di droghe pesanti e droghe leggere, non c'è questa, non esiste questa differenza, chiariamo una volta per tutte fra droga pesante e droga leggera. Entrambi dal punto di vista tutte le sostanze dal punto di vista neurobiologico hanno lo stesso meccanismo, quindi possono indurre dipendenza e dare certi tipi di effetti, questo dobbiamo considerarlo. Poi ecco, ho sentito parlare di oppiaci, ecco altra cosa, gli oppiaci oggi nel campo delle tossicodipendenze non esistono quasi più. Il tossico, come ce lo immaginiamo, messo per terra con che si sta iniettando l'eroina, non esiste più. Se andiamo nei nostri servizi dal punto di vista pratico, io se oggi vedo 20 pazienti, probabilmente è facile che non vedo nessun dipendente da oppiacei, ecco, questo sia, oggi tutti fanno uso di cocaina, di cannabinoidi, di stimolanti, ecstasy, giù di lì. Ecco, questo è importante chiarirlo.
Allora sentiamo, poi passiamo ovviamente a Risè, però volevo sentire un altro ascoltatore, perché credo che possa aggiungere qualcosa, che Franco ci chiama da?
Sì, chiamo da Verona.
Franco.
Sì, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E niente, la mia domanda, siccome io sono un consumatore di cannabis da circa 15 anni, e
quanti anni ha Franco?
Io ne ho 30, sono padre anch'io di un bambino.
Quindi ha cominciato a 15 anni?
Sì, più o meno sì.
Sì.
Ecco che l'ho trovata molto utile anche in un momento di chemioterapia che ho fatto. Questa sostanza, dopo aver fatto la chemioterapia, mi abbassava completamente il livello di nausea e mi stimolava l'appetito. Questo si sa che produce questo effetto, diciamolo così, collaterale anche la sostanza. Volevo chiedere questo, prima si è detto che il signore, non mi ricordo più il nome, pardon, diceva che bisogna assolutamente togliere, dopodiché informare, o comunque che il problema più grosso è che ci sia la disponibilità della cosa, anziché il fatto se sia giusto o sbagliato farla, o i motivi sociali per cui poi si va a fare. Io chiedevo se si potrebbe contemplare, visto che la percentuale è molto alta, cioè 30%, se si potrebbe contemplare un eventuale aumento invece poi di disagio sociale forte o di violenze forti poi che si riverserebbero nel quotidiano nella società. Questo sicuramente questo sicuramente di peso dal sistema abbastanza oppressivo nel quale quotidianamente si vive. Perché lo
lei che lavoro fa, Franco?
Io faccio l'operatore sociosanitario e lavoro con i disabili, a servizio delle persone disabili.
Senta, consuma tuttora cannabis?
Sì, sì, tranquillamente, insomma, purtroppo sempre nella latitanza, però, ecco, e collegandomi a questa domanda, gli facevo anche la seconda, e cioè, c'è un dato statistico che non so se è vero, che mi sembra di averlo letto in internet, non mi ricordo più in che sito, che in Olanda c'è il minor tasso di tossicodipendenze, non di persone che usano la sostanza, ma tasso di tossicodipendenza, cioè vuol dire che si ha la necessità di assumere la sostanza, altri che il fisico
poi
ne risente.
Vediamo di chiarire quello che è possibile chiarire. Un'ultima domanda, non sì. La prenda come né come curiosità né come un tentativo di controllo. Quanto fa uso di cannabis?
Ma è saltuario, insomma, ci sono delle volte in cui insomma sarà sul grammo al giorno, ci sono delle volte che resto 2-3 giorni senza fumare, ci sono dei giorni in cui ne fumo uno solo, cioè non c'è un richiamo per me così, voglio dire, intransigente la cosa. Probabilmente il richiamo all'evasione è intransigente per i giovani, questo volevo dire nella domanda di prima,
sì,
è intransigente per
Franco,
degli spiriti abbastanza, prego, diciamo così, forti e trovarsi a svincolarsi. Io ho capito e ho ascoltato molto attentamente il ragionamento che ha fatto sulla felicità con le citazioni, è verissimo ed è anche un bel raggiungimento, però bisogna vedere se veramente ci sono i mezzi per farlo oppure stiamo vivendo in un mondo che non ti dà i mezzi per raggiungere la felicità.
Certo. Senta Franco, le proporrei di restare con noi, di sentire le risposte e poi torniamo a lei e ci dice se le risposte che ha ascoltato sono in qualche modo per lei, per la sua esperienza, soddisfacenti oppure no. Claudio Risè, allora, cosa pensa di quello che ha sentito? A partire direi da Franco che insomma, l'osservazione è un pochino più dirompente fra quelle che abbiamo sentito.
Ma guardi, mi viene da dire una cosa, io ho scritto questo libro proprio in qualche modo per la, sulle droghe o discorso sulla cannabis in particolare, che è fatto ormai in buona parte di leggende, di cose che si riferiscono a realtà passate, che non ci sono più. Cito solo questa questione dell'Olanda, dove ci sarebbero poche tossicodipendenze. L'Olanda è un paese che da 2 anni è terrorizzato dall'aumento esponenziale dei ricoveri psichiatrici per tossicodipendenza, in particolare da cannabis, e cosa che ha prodotto e incomincia a produrre la chiusura dei famosi coffee shop, che hanno cominciato ad essere chiusi a Rotterdam, per quel che mi riguarda, e da qualche altra parte, proprio perché erano stati aperti, come si sa, tra l'altro, come dire, come attrattiva turistica, pensando in modo molto spregiudicato che l'avrebbero usati solo i turisti. Non è stato così, l'hanno usato anche gli olandesi, gli ospedali olandesi si sono riempiti di ragazzi che stavano malissimo, che avevano appunto perso la testa, e quindi l'Olanda, come altri paesi, sta facendo marcia indietro, grandi campagne sulla cosa produce la cannabis e così via. Allora, quindi io ho scritto questo libro, scusate se sono noioso, ma che ha 250 note finali dove vengono citate proprio i risultati delle ricerche, le statistiche, tutte queste cose, perché non ne potevo più, come dire, di leggende che alla fine poi venivano anche incorporate dalle autorità politiche. Pensiamo che in Italia il documento dell'Istituto Superiore di Sanità che dice la cannabis non è una droga leggera è del 2003, e che mi risulta che il ministro Turco, in una trasmissione di pochi giorni fa di Radio 24, ha detto che appunto gli scienziati dovrebbero produrre qualcosa che dica meglio la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti. 2003 è Silvio Garattini come primo firmatario e Istituto Superiore della Sanità. Quindi, come dire, bisogna andare in qualche modo al sodo. Allora, il sodo è anche certamente in tema di felicità il fatto che se tu spazi via il sapere della prova, il sapere cioè che il provarti costruisce la vera felicità, in qualche modo indebolisci fortemente il soggetto e lo rendi più attaccabile dalla cultura della droga, la quale d'altra parte è un circolo vizioso, ti impedisce poi di affrontare la prova. Ecco, allora io vorrei, siccome in questa seconda parte mi pare che siamo su un piano un po' più anche di concetti abbastanza profondi, inserire in quest'idea della battaglia alla droga la necessità del passare dall'opinione, proprio dalla doxa, dall'idea le opinioni sono comuni come l'amore, diceva Falstaff. Allora, passare dalle opinioni, che per carità sono rispettabili, ma sono in qualche modo difficili come riferimento attendibile al comportamento umano, al sapere.
Va bene. Allora, sentiamo Franco se è soddisfatto da questa risposta, peraltro molto articolata e mi pare anche convincente di risè. Franco?
Sì, io sono assolutamente soddisfatto.
Il che vuol dire che non consumerà più cannabis?
No, assolutamente no. È un bene per tutti parlare di queste cose. Io volevo anche informarvi sul fatto che in Olanda attualmente nel 2006 c'è stata la più grande fiera al mondo che tratta solo canapa, e ci sono delle degustazioni, ci sono dei premi sui gusti, ci sono delle cose molto articolate a livello commerciale e anche a livello proprio di, non so, avete presente Vinitaly, grosso modo? Ecco, in Olanda succede il Vinitaly della cannabis.
La vedo informata, Franco, la vedo fin troppo informata.
Questo voglio dire, potete consultarlo quotidianamente, e là ci sono migliaia di persone che ci vanno. Ecco, la mia un'altra domanda che potevo fare è che cosa ne pensa dell'uso terapeutico, insomma, visto che è stato...
Va bene, questo lo vediamo più avanti, io intanto la ringrazio.
Io ringrazio voi.
E faccio tanti auguri.
Altrettanto a voi.
Arrivederci. Allora, Maria Grazia Dardanelli è preside dell'Istituto d'Arte Tiburtino Terzo, un quartiere, se non periferico, un po' laterale di Roma. Buongiorno a lei,
buongiorno.
Professoressa Dardanelli. Ecco, ci può aiutare a capire quanto quello che andiamo dicendo è importante, rilevante, urgente nella scuola, quanto è avvertito il problema dell'uso di sostanze stupefacenti nella scuola, che valutazione dà dei provvedimenti o diciamo dei progetti fino a questo momento allo studio?
Sì, dunque il problema è un problema sentito, anzi sentitissimo da tantissimi anni. Io tra l'altro sono preside dell'Istituto Statale d'Arte e Liceo Artistico Roma 2, che si trova, come ha detto lei, nel quartiere di Tiburtino Terzo, quindi un quartiere periferico che tra l'altro accoglie ragazzi dai paesi limitrofi di Roma, quindi Palombara Sabina, Guidonia, ecco, per capirci.
Sì.
I ragazzi vengono da tutti i ceti sociali, quindi abbiamo proprio una complessità di situazioni. E il problema è un problema sentito da sempre, non da solo però, perché per esempio in questi ultimi anni un grave problema sentito è quello della bulimia e dell'anoressia, che a volte si associano anche al problema dell'uso delle droghe cosiddette leggere. Negli anni ci sono stati anche problemi di pasticche, di ecstasy, robe del genere. E attualmente io ritengo, la mia esperienza mi fa dire che per i ragazzi c'è bisogno di due o tre cose fondamentali. Una è la chiarezza e quindi la conoscenza dei pericoli, l'altra è la fermezza, cioè ci devono essere delle regole certe che devono essere fatte rispettare. E poi molto
faccio
molto
un esempio.
Dialogo.
Le
regole certe, per esempio, adesso si è parlato del fatto che la polizia possa arrivare all'improvviso a fare delle indagini all'interno con i cani. Lei consideri che noi presidi anche negli anni passati abbiamo chiesto a volte questo tipo di interventi? Devo dire che è stato sempre estremamente difficile ottenerli, cioè io anche con i commissariati di zona o carabinieri ho tentato negli anni passati in alcuni momenti caldi di avere un intervento improvviso magari durante la ricreazione. È chiaro che sono interventi che devono essere concordati col preside. Le premetto, chiedi questo intervento, arrivarono la mattina, si sono fatti vedere, si sono fermati 10 minuti tutti in divisa con le macchine davanti all'ingresso, oggi i ragazzi hanno i cellulari, dopo 5 minuti anche tramite un messaggino silenzioso sapevano tutti quello che c'era. Allora deve essere concordato col preside.
Così per orientarci, se lei dovesse dire una percentuale riguardo all'uso di stupefacenti per quello che lei arriva a ricostruire nella sua scuola.
Ma guardi, nella mia scuola diciamo che la certezza non l'hai mai, però così a naso non dovrebbero superare più del 20%, diciamo.
Però.
Uso saltuario parlo, non sono cose pesanti, diciamo che non si avverte e non si avverte, non c'è una sfacciataggine, ecco, questo le voglio dire. Io così a occhio facendomi due conti, ma forse sto esagerando, forse sono anche di meno.
Non pochi però.
Non pochi, ma guardi che è una situazione diffusa, anche tra l'altro
no,
in molte altre, in molte scuole anche più sentita direi.
Certo.
Diciamo che noi riusciamo a tenerli molto a bada perché adottiamo una strategia che è quella appunto della fermezza e del dialogo, quindi direi in un modo di dire abbastanza conosciuto il famoso pugno di ferro in guanto di velluto, ecco. Io parlo molto con i ragazzi davanti al problema, parliamo molto con le famiglie, i miei collaboratori fanno la stessa cosa, siamo molto severi, giriamo durante la ricreazione, controlliamo i bagni, quindi diciamo che c'è una fermezza associata però a un grande dialogo.
Chiarissimo, poi torniamo con lei a parlare, certo, ad esempio di come la famiglia si è abbastanza attrezzata a tutto questo, a questa emergenza o comunque a questo problema. Il dottor Martinotti voleva aggiungere qualcosa, forse dopo la telefonata di Franco, che in qualche modo aveva una sua urgenza, una sua anche immediatezza.
Volevo dire una cosa, ecco, l'esempio di Franco è molto interessante, cioè magari anche per chi sente. Franco è un fortunato, che vuol dire che Franco non ha sicuramente problemi psichiatrici, fa il suo lavoro, fa le sue cose nella sua vita normale, però ecco, dobbiamo dire che lui è fortunato perché probabilmente non ha una predisposizione biologica che lo ha portato a diventare un grave dipendente o lo sviluppare una dipendenza ulteriore verso altri tipi di sostanze. Quindi questo pensiamolo e rendiamocene conto, ecco, abbiamo detto che i problemi psichiatrici non sono in tutti gli abusatori di cannabinoidi, alcuni la possono tollerare e gestirla, ma sono rari, quindi anche per chi ascolta non prendiamolo come un paradigma, e questo è molto, molto importante. Ecco, volevo dire un'ultima cosa, anche per quanto ha detto la preside, con cui sono molto d'accordo sul discorso fermezza da una parte, ma dialogo dall'altra, questa è la via. Ecco, volevo aggiungere una cosa dell'effetto devastante che si ha dal punto di vista sociale di alcune campagne che tendono a livello proprio di politica sociale a spingere verso un maggiore, diciamo, quantitativo di sostanza che si può detenere.
Dottor Martinotti, ascoltiamo, prego, prego.
Lo vedo nei miei pazienti, sì. Perché mi dicono: ma come? Lei sta qua, dottore, e mi dice che la sostanza fa male, e poi fanno le leggi che mi dicono di tenerla. Io mi trovo in vera difficoltà di fronte a queste cose, ecco, sì. E lo devo sottolineare. Poi non
so, sentiamo insieme e anche con gli altri nostri ospiti una telefonata che credo possa essere insomma interessante, importante. Franco, un altro rispetto a quello di prima, ci chiama da?
Da Pesaro.
Prego Franco, l'ascoltiamo.
Buongiorno. Io purtroppo quando ho sentito la telefonata di Lato Franco Junior, io ne ho quasi 70,
sì.
Ovviamente mi è venuto in mente mio figlio. Mio figlio a 12 anni, gli avevo detto, siccome c'erano stati grossi problemi, aveva perso la madre, insomma, problemi grossi. I suoceri non hanno aiutato, anzi. E gli ho detto: guarda, tu puoi andare dai nonni, fare quello che vuoi, però stai attento, non toccare mai la droga, perché per me hai chiuso, perché è proprio quella una cosa che su quello non consiglio. E questo lo dissi quando avevo 12 anni.
Adesso quanti ne ha?
Adesso ne avrà 34.
Sì.
33-34 e lui invece piano piano, senza che io me ne accorgessi, devo dire che anche qui purtroppo non c'era il preside che ho sentito poco fa, perché effettivamente è una classe diversa, un tipo diverso di insegnante, molto raro. E la scuola non ha aiutato, io non ho capito, e questo piano piano faceva uso di droga.
E adesso il problema che
adesso
punto è?
Adesso non lo so, perché io non gli parlo più.
Ah, lei ha mantenuto fede? Tempo. Ho
io
capito.
Sì.
Non è peggio?
Non lo so, questo io, ma sa, è un dialogo molto smorticato, voglio dire. C'è ogni tanto una telefonatina che faccio io, ovviamente.
Sì.
Così, molto, molto saltuario. E diciamo il rapporto sembra, tra virgolette, buonino, però non mai andare a fondo perché...
Ma suo figlio lavora, ha famiglia?
No, lui lavora, non ha famiglia. Però voglio dire, quando questo ragazzo, questo Franco, ha detto che lui non lo fa perché non lo fa tutti i giorni, perché non ne ha bisogno, cioè non è portato, come uno dice, non so, quando fumi è sempre fumare tutto il giorno, ma lo fa più che altro per questa libertà, questo gusto di essere trasgressivo, che è un po' il guizzo che ogni tanto vedo negli occhi, e vedevo negli occhi mio figlio, questa voglia di essere trasgressivo. Secondo me è quello.
Va bene, adesso cercheremo, se facciamo a tempo, a dare peso a quello che lei ci ha raccontato. Intanto la ringraziamo molto, Franco, e tanti auguri a lei. Filippo?
Sì, pronto?
Ci chiama da?
Da Brunico, in provincia di Bolzano.
Sì.
Io voglio solo dire una cosa, perché per me è una criminalizzazione di un problema che secondo me non c'è, nel senso che, e andiamo a monte un attimo, io prima la sua collega dicevo, ma andiamo a vedere la televisione al pomeriggio, che programmi dà, quella è una vera droga, quella è una devastazione psicologica, un programma tipo la Maria De Filippi, in fascia non protetta, non vi sembra più serio di un discorso tipo cannabis, che io la consumo in maniera saltuaria quando bisogna, comunque vedo che è anche un momento di aggregazione, non come l'alcol. Io vivo in Alto Adige, qua di alcol ne scorre a fiumi, dovrebbe solo venire qui il venerdì e sabato sera a vedere i ragazzi di 14 anni devastati dall'alcol, che se lo vanno a comprare nei supermercati anche se non glielo potrebbero dare. È un discorso veramente di massa. Io vedo che chi si fa lo spinello è tranquillo, diciamo, è più aggregante, mentre chi fa uso di alcol è veramente diventa...
Va bene. Mi permetta di congedarla, come si dice, me ne scuso, ma volevo sentire i nostri ospiti per una conclusione. Il punto di vista di Filippo è chiaro, c'è da una parte, è un interrogativo poi radicale, c'è da una parte una criminalizzazione e dall'altra non si tengono sott'occhio altri fattori, come dire, di devastazione mentale. La televisione, o certa televisione, è uno, e l'altro, diceva Filippo per sua personale osservazione, è l'alcol di massa. Allora, un minuto per i nostri ospiti. Claudio Risè, che cosa le viene da dire riguardo a questa criminalizzazione di Filippo? Lei ovviamente non è d'accordo, ma ce lo faccia capire in un minuto.
Che la televisione, anche la peggiore, non distrugge la memoria da una parte e non fa questi effetti che appunto abbiamo detto prima. Però volevo dire anche una cosa circa la socializzazione, la presunta socializzazione della droga, della cannabis, perché... anche questo fa parte della leggenda rosa, è visto e documentato ampiamente che a una prima fase di socializzazione ne succede una invece di solitudine e isolamento, e questo perché la cannabis provoca delle ideazioni di tipo paranoide, per cui l'altro è visto come persecutore, strano, eccetera, le famose para di cui si parlava già negli anni 70.
Chiarissimo. Ci dobbiamo lasciare, noi la ringraziamo, sentiamo però anche che cosa osservava, che cosa viene da osservare a Salvatore Natoli, sempre brevemente perché il tempo sta scadendo. Natoli?
Parto dal tema dell'aggregazione, sono d'accordo con Rive, che sostanzialmente lo stare insieme per consumare droga o alcol produce fondamentalmente una somma di solitudini. Perché la vera relazione è guardare negli occhi l'altro, portarlo alla parola, il dialogo, e questo suppone la lucidità dell'ascolto.
Però è vero che dell'alcol si parla meno, Natoli, no?
Dell'alcol si parla meno, ma si può dire che anche l'alcol, quando è prodotto, quando è consumato in modo orrendo, produce danni, però... Se c'è una ritualizzazione antica dell'alcol, non parlo del consumo dell'ubriacone, ma la ritualizzazione dell'alcol legato alla mensa, che non è l'alcol come tale, che fa comunità. C'è una storia dell'alcol che è comunitaria. Invece quello della droga è un fenomeno che non si collega mai alla figura antica e popolare della mensa, ma si collega sempre al gruppo separato,
certo.
Al gruppo separato. Già il gruppo separato come tale è separato dalla società e quindi sostanzialmente diventa settario, mentre la comunità è allargata, la capacità di incontro con l'altro, e questo suppone la lucidità dello sguardo, guardarsi negli occhi e non sognare nel fumo.
Allora,
la dimensione esistenziale vera.
Mi consenta di lasciare 30 secondi a Maria Grazia Dardanelli, che abbiamo sentito davvero poco, e ci scusiamo con Giovanni Martinotti, che non faremo a tempo a sentire, ma insomma è stato abbastanza presente nella nostra riflessione. Professoressa Dardanelli, ecco, proprio 30 secondi, dal suo punto di vista, dal liceo nel quale quotidianamente lavora.
Guardi, lei poco prima mi aveva parlato dei genitori. I genitori tendono a non vedere, fanno un po' gli struzzi, diciamo, e quando vengono informati da noi cadono quasi sempre dalle nuvole. Quindi questo testimonia una mancanza di dialogo tra genitori e figli, che mi richiama un attimo quello che ha detto il signor Franco padre poco fa. al quale suggerirei, se posso permettermi, di ascoltare un po' più il figlio di 34 anni, più che dare delle indicazioni. E poi per noi il grosso problema, il più grosso, è proprio che questi ragazzi, per acquistare gli spinelli, vengono in contatto con la criminalità. E qui dovremmo pensare un po' tutti a come risolvere il problema.
La ringraziamo, ci dobbiamo fermare, salutiamo tutti i nostri ospiti, Claudio Risè, Giovanni Martinotti, Maria Grazia Dardanelli, Salvatore Anatoli. Penso che sia stata una trasmissione abbastanza utile, dopo tutto. Grazie a tutti, a domani.